Spirito Santo.
Amen.
Ecco la manuale. No, che mia.
Questo.
Bene, buonasera a tutti. Questa sera noi praticamente terminiamo in parrocchia gli incontri di catechesi, perché la settimana prossima è già la settimana delle ceneri, quindi l'invito è a partecipare mercoledì sera in Duomo all'inizio della Quaresima. Quindi saltiamo la catechesi e poi in Quaresima appunto abbiamo questi quattro incontri ufficiali, e quindi l'invito è a partecipare il lunedì sera, quindi ovviamente al giovedì è sospesa la catechesi parrocchiale per partecipare a questa zonale qui in Santa Chiara. Poi arriva la Pasqua e normalmente poi il mese di maggio abbiamo il rosario, quindi terminiamo noi stasera gli incontri. Se ci sarà occasione di qualche incontro straordinario lo faremo in seguito, cammin facendo. Ecco, ho pensato di portare a conclusione un po' le tematiche dei due incontri precedenti, che erano racchiuse nei capitoli sesto e settimo, retrocedendo al capitolo quinto, dove c'è il famoso incestuoso di Corinto, per le attualizzazioni che questo breve brano può portare a noi oggi. Leggo il brano. Siamo al capitolo quinto della prima lettera ai Corinti, l'inizio proprio, quindi leggiamo i primi versetti, anzi leggiamo l'intero capitolo perché è il più breve della lettera. Si sente dovunque parlare di immoralità tra di voi, e di una immoralità tale che non si riscontra nemmeno tra i pagani, al punto che uno convive con la moglie di suo padre, e voi vi gonfiate di orgoglio piuttosto che esserne afflitti, in modo che venga escluso di mezzo a voi colui che ha compiuto un'azione simile. Ebbene, io, assente con il corpo ma presente con lo spirito, ho già giudicato come se fossi presente colui che ha compiuto tale azione. Nel nome del Signore nostro Gesù, essendo radunati voi e il mio spirito insieme alla potenza del Signore nostro Gesù, questo individuo venga consegnato a Satana, a rovina della sua carne, affinché lo spirito possa essere salvato nel giorno del Signore. Non è bello che voi vi vantiate. Non sapete che un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta? Togliete via il lievito vecchio per essere pasta nuova, poiché siete azimi. Infatti Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato. Celebriamo dunque la festa non con il lievito vecchio, né con il lievito di malizia e di perversità, ma con azimi di sincerità e di verità. Vi ho scritto nella lettera, una lettera precedente andata persa, quindi non sappiamo il contenuto, vi ho scritto nella lettera di non mescolarvi con chi vive nella immoralità. Ma non mi riferivo però agli immorali di questo mondo, o agli avari, ai ladri, o agli idolatri, altrimenti dovreste uscire dal mondo. Vi ho scritto di non mescolarvi con chi si dice fratello, quindi è membro della comunità, ed è immorale, o avaro, o idolatra, o maldicente, o ubriacone, o ladro. Con questi tali non dovete neanche mangiare insieme, neanche andare a mangiare una pizza, si direbbe oggi. Spetta forse a me giudicare quelli di fuori? Non sono quelli di dentro che voi giudicate? Quelli di fuori li giudicherà Dio. Togliete il malvagio di mezzo a voi. Ecco, questo è il capitolo quinto della prima lettera ai Corinti. Paolo inizia a parlare in termini generali, no? Si sente parlare di immoralità e di una tale immoralità che non si riscontra nemmeno tra i pagani. Quindi vedete che i primi cristiani erano peccatori di quelli seri, non peccatucci. Addirittura, stando al paradosso un po' di San Paolo, la comunità cristiana di Corinto era colpita da tale immoralità che un'immoralità del genere non c'era nemmeno tra i pagani. Va giù piatto qui, eh? Se lo dovesse dire il parroco di Casalmaggiore, chissà cosa gli direbbero dietro una roba del genere. Paolo accenna al caso aberrante di Corinto, si tratta appunto della convivenza di un uomo con la moglie di suo padre, quindi secondo questa terminologia si intuisce che si tratta probabilmente della seconda moglie, ovvio, del proprio padre. Questo padre forse è morto, altrimenti si dovrebbe parlare di per sé di adulterio, ma comunque una unione simile era proibita sia nell'Antico Testamento sia anche dal diritto romano, però era tollerata dalla maggioranza dei rabbini presso i pagani che si convertivano all'ebraismo. Questo spiega forse, spiega l'indulgenza della comunità di Corinto che passa sopra a questo caso, sembra di poter capire, no? Cioè i cristiani di Corinto non sono granché colpiti da questo caso. Paolo se la prende appunto con la comunità perché è troppo accomodante, troppo acquiescente nel denunciare questo fatto. Addirittura i corinti ostentavano un orgoglio spirituale, cioè anziché fare penitenza, anziché pentirsi di questo evento peccaminoso, anziché pentirsi, ma proprio per prendere la decisione di escludere dalla comunità questo peccatore pubblico, c'è una sorta invece di vanto, di orgoglio. Qual è il motivo? È una specie di entusiasmo libertario, e noi siamo più libertini dei pagani? È un permissivismo etico? Oppure, commentatori si sbizzarriscono su questo testo, oppure si tratta di un benefattore della comunità, per cui è bene non parlare male, perché è uno che fa carità, quindi coloso prendere provvedimenti nei suoi confronti. Non sappiamo. Paolo però fa una specie di processo a distanza, no? Scrive, lui è fuori Corinto, scrive alla comunità di Corinto, dice che non è presente col corpo, ma con lo spirito è presente, e prende l'iniziativa di attuare quella che noi oggi chiameremo la procedura della scomunica, che spettava alla comunità di Corinto. Si fa appello all'autorità del Signore Gesù Cristo, proprio per legittimare una decisione dolorosa ma necessaria che coinvolge sia Paolo e sia la comunità locale. Ho già giudicato, dice Paolo, colui che ha commesso tale azione nel nome del Signore Gesù, essendo radunati voi e il mio spirito insieme alla potenza di Gesù, questo individuo venga allontanato, addirittura consegnato a Satana. È interessante però la motivazione della scomunica, quella che noi oggi chiamiamo la scomunica, che attenzione, preciso che scomunicare uno non significa mandarlo all'inferno, significa ritenerlo fuori dalla comunità, perché non sta alle regole della comunità, come fa qualunque associazione, qualunque partito, qualunque gruppo umano. Quando uno non ne accetta le regole, si autoscomunica, si autoesclude dalla comunità. Ma attenzione, che la scomunica dalla Chiesa non è mandare uno, spesso sui giornali, no? Che cattiva la Chiesa che ha scomunicato, perché è cattiva? Lo scomunicato in genere è uno che si autoesclude. La Chiesa prende atto con un provvedimento formale che quel tale o quei tali non obbedendo alle regole della vita ecclesiale, si pongono fuori dalla comunità cristiana. È successo così anche ai lefebriani, no? Gli ultimi scomunicati. Giovanni Paolo II ha dato la scomunica a Lefebvre, l'attuale Papa l'ha tolta perché il responsabile dei lefebriani ha detto di pentirsi, e quindi che c'è un processo di avvicinamento, ovviamente si vedrà come andrà a finire. Però la scomunica è, direi, qualcosa anche di, non dico di abbastanza normale, ma non lo dobbiamo vedere come un atto di cattiveria da parte della Chiesa, è un atto di verità. E dicevo, è interessante la motivazione, si è dato a Satana per la rovina della sua carne, del suo corpo, ma affinché il suo spirito sia salvato nel giorno del Signore. Cioè uno viene scomunicato perché si ravveda, perché si salvi, non perché si danni. Quindi la espulsione dell'incestuoso dalla comunità cristiana di Corinto ha proprio lo scopo di prepararlo, di favorire la salvezza finale di questo uomo. Come dire che chi è stromesso dalla comunità è esposto, certo, all'azione negativa di Satana, ma questa situazione può e deve servire come stimolo per la conversione che apre poi alla salvezza nel giorno finale. Quindi chi è escluso dalla comunità rimane in relazione con il Signore. Anzi, la esclusione dalla comunità, quello che in termini canonici oggi si chiama la scomunica, ha proprio come scopo non la rovina, ma il ravvedimento in vista della salvezza. Poi Paolo continua dal versetto 6 in poi: non è bello che voi vi vantiate. E comincia con un esempio famoso del lievito. Questo brano è stato tolto, e viene tolto nel senso che viene letto questo piccolo branetto nel giorno di Pasqua. Non sapete che un po' di lievito fa fermentare tutta la Pasqua, tutta la pasta? Quindi Paolo riafferma la disapprovazione per il vanto dei Corinti, si vantano di un caso di immoralità che li porta a chiudere un occhio e forse anche addirittura ad approvare con un senso di superiorità il caso di quel cristiano che vive un'unione illegittima. E Paolo dice: non c'è proprio motivo per vantarsi, non è bello vantarsi per una situazione del genere. E poi fa appello appunto a questa immagine, è un'esperienza comune, è una specie di proverbio. Non sapete che il lievito fa fermentare tutta la Pasqua, la pasta? Questo aforisma, questo proverbio, questo detto, esprime uno dei criteri tipici dei maestri di morale e dei maestri anche di diritto. Un po' di lievito fa fermentare la pasta. Noi diremmo oggi che basta una mela marcia per rovinare le mele buone. Nel nostro linguaggio c'è questo detto, del tutto simile a quello che dice Paolo qui. Un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta. Ovviamente qui Paolo lo usa in senso negativo, come principio che può corrompere tutto. E allora in questo caso tutta la comunità cristiana di Corinto rischia di essere corrotta da un caso di immoralità che non è sufficientemente isolato e condannato. Come conseguenza Paolo invita i Corinti a fare pulizia, eliminando il lievito vecchio, quello gramo, quello brutto, quello che rovina la pasta, per metterci invece un lievito nuovo per una pasta nuova. E qui fa riferimento alla festa ebraica appunto della Pasqua, quando per una settimana intera si consuma soltanto pane azzimo, fino alla immolazione dell'agnello nel Tempio, no? È la Pasqua ebraica. Ecco, Paolo rilegge in chiave cristiana il rito della Pasqua ebraica e chiama la comunità di Corinto la nuova pasta, identificando l'agnello pasquale, chiaro, con Cristo, che è stato immolato. Togliete via il lievito vecchio, quello gramo, per essere pasta nuova. Infatti Cristo, nostra Pasqua, vedete che salto diretto, no? Da un caso di immoralità passa la morale, il principio della morale cristiana, lo vedremo subito, per arrivare subito al dunque. Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato. Dunque celebriamo la festa non con il vecchio lievito, ma con azimi di sincerità e di verità. Quindi facciamo festa non con il vecchio lievito fatto di malizia, fatto di errore, ma con la sincerità e la verità. E così Paolo traspone il modello rituale della liturgia ebraica dentro al modello etico esistenziale delle nuove relazioni che devono reggere la vita dei cristiani. Quindi l'invito a far festa, a fare Pasqua, diventa un'esortazione a vivere rapporti nuovi dentro la comunità cristiana, nei confronti dei quali quel caso lì di unione illegittima appare davvero come una vela marcia, come un caso negativo, da isolare e da eliminare. Paolo poi va avanti nel ragionamento, dal versetto 9 al versetto 2, vi ho scritto nella lettera, in una lettera precedente, ripeto, che, di cui non abbiamo riscontro, attenzione qui su un principio che dà interessante, di non mescolarvi con chi vive nella immoralità. Però subito dopo Paolo corregge un malinteso che si era creato, ma non mi riferisco agli immorali di questo mondo, agli avari, i ladri, eccetera, eccetera, altrimenti dovreste uscire dal mondo. Non mi riferivo agli immorali del mondo, altrimenti dovreste uscire dal mondo. Per due volte si usa il termine mondo, ma con delle accezioni radicalmente diverse. Paolo aveva scritto: non mescolatevi con gli immorali. Questa esortazione di un suo scritto precedente è stato probabilmente frainteso, inteso cioè nel senso molto rigido di non frequentare più nessun immorale. Ma Paolo qui corregge il fraintendimento e dice che non voleva proporre ai cristiani la separazione dei cristiani dai pagani che obbediscono alla logica del mondo e quindi si abbandonano a disordini morali di ogni genere. Perché in questa ipotesi, Paolo dice realisticamente, la comunità cristiana dovrebbe uscire dal mondo. Perché il mondo è fatto così, il mondo è immorale. Nel suo scritto precedente Paolo, qui lo precisa, si riferiva, interessante, ai rapporti tra i cristiani. Come dire, ma io vi ho detto, non frequentate gli immorali, ma gli immorali della vostra comunità. Non gli immorali che sono al Lido, non gli immorali che stanno fuori dalla comunità cristiana. Quelli li potete frequentare, interessante. Non si possono non frequentare, perché la comunità cristiana vive in un mondo che nella prima accezione è il mondo del peccato. Però la Chiesa non può uscire dal mondo, e il mondo ha una seconda accezione, che è il creato. Quindi attenzione che la parola mondo può essere intesa in senso negativo come contrario al regno di Dio, mondo come antiregno. Il mondo invece come mondanità, come creazione di Dio, è la condizione in cui anche la Chiesa si trova a vivere. È la stessa dialettica che c'è nella frase più celebre che tutti ricordiamo, no? Quando Gesù dice ai suoi discepoli, voi siete nel mondo, ma non del mondo, stessa roba. Voi siete nel mondo, in questo caso l'accezione è positiva, no? Voi siete dentro al creato, non potete uscire, ma non siete del mondo, accezione negativa. Siete nel creato, nel mondo, ma non dovete vivere un'esistenza brutta, cattiva, peccaminosa. Quindi bisogna distinguere le due accezioni di mondo. Perché non si può uscire dal mondo. Però non ci si deve comportare come si comporta il mondo. Dunque l'invito di Paolo è ai fratelli di fede. E qui Paolo pretende una forte coerenza di vita. Come se, insomma, fra cristiani la immoralità non dovrebbe mai raggiungere casi di questa gravità. E allora dice: non frequentate gli immorali, anzi, vi ho detto la frase, no? Vi ho descritto di non mescolarsi con chi si dice fratello, con chi dice di essere cristiano ed è immorale, ovaro, idolatra, o ubriacone o ladro. Con questi tali non dovete neanche mangiare insieme, neanche andare a prendere la pizza. Traduciamo in linguaggio moderno. Finale, spetta forse a me giudicare quelli di fuori? Non sono quelli di dentro che voi giudicate, quelli di fuori li giudicherà Dio. Allora la immoralità dei pagani, Paolo la lascia giudicare a Dio. La immoralità dei cristiani siamo in grado noi di giudicarla. Lui dice una parola molto forte sulla immoralità della comunità cristiana. La immoralità del mondo pagano la lascia al giudice supremo, che è Dio. Quindi la comunità ha il compito di giudicare i suoi membri, ma non ha il compito di giudicare la immoralità pagana. Quelli di dentro contrapposti a quelli di fuori, che sono i non credenti. Questo è il brano, ma vorrei fermarmi su possibili applicazioni adesso, perché è interessante vedere l'attualità eventuale di questo brano per noi oggi. Una prima applicazione: pur trattandosi di un caso che attiene alla legge naturale, l'incesto è innaturale, non è solo proibito dalla morale cristiana o biblica, qui Paolo fa riferimento piuttosto alla vita nuova portata da Cristo. Il verso 7 è importante perché ci dà, con questa immagine del lievito e della pasta, no? Ci dà la chiave per capire la morale cristiana, la morale secondo San Paolo. Il cristiano vive sotto l'esigenza di un imperativo, l'abbiamo detto tante volte, togliete via il lievito vecchio, che però si fonda su un indicativo: voi siete asini, quindi non avete il lievito vecchio, casomai preoccupatevi di un lievito nuovo. Siete asini, quindi questo fotografa la nuova realtà in cui si trova a vivere il cristiano, è la radicale novità portata da Cristo, nel senso che è l'indicativo a fondare l'imperativo, è il dono di Cristo che fonda poi la esigenza del cristiano di vivere una vita moralmente buona, non viceversa. È quel che dice Paolo anche in Galati 5 o in Romani 6, la stessa roba: se pertanto viviamo dello Spirito, lo Spirito Santo, allora camminiamo anche secondo lo Spirito, dove il vivere dello Spirito è un dono. Camminare diventa un impegno, no? Ma l'impegno è il frutto del dono, non viceversa. L'abbiamo detto tante volte, ma non sempre è marcio in testa questo concetto, no? Che la morale cristiana è una morale di risposta a un dono che non è nostro. Non ce la conquistiamo noi, la novità cristiana. Questa ci viene data da Gesù Cristo. A noi però il compito di dilatare nello spazio della vita quotidiana questo nuovo dono che ci viene dal Signore. Se abbiamo in dono lo Spirito Santo, camminiamo anche secondo questo Spirito. Se abbiamo in dono Gesù Cristo, viviamo anche secondo, conformemente all'impegno o al dono che ci ha dato Lui. Quindi il cristiano è chiamato a diventare sempre più ciò che è, dove ciò che è non è roba nostra, non è farina del nostro sacco. Il battesimo non è frutto della nostra risposta cristiana, anzi il battesimo viene dato sempre a chi non è cristiano, quindi è un dono assolutamente gratuito. Poi il battesimo, che è un dono, fonda l'impegno di conformare la nostra vita al dono che abbiamo ricevuto. Siete battezzati, questo è il dono, dunque vivete da battezzati, questo è l'impegno. È chiara? la relazione tra i due. Quindi la morale cristiana non è mai una morale di conquista, è sempre una morale di risposta. Noi dobbiamo amare perché siamo amati, non dobbiamo amare per meritarci l'amore di Dio. Ma siccome l'amore di Dio ci viene dato gratis, allora non possiamo non amare. Quindi è una morale della relazione, è stata detta, dove il primo ad accendere la relazione è il Signore con noi. Quindi la morale cristiana trova il suo spazio negli effetti, nella risposta, non nella causa, non nella chiamata. La causa della nostra salvezza allora è frutto della Pasqua di Cristo. L'effetto è affidato appunto alla nostra libera risposta. E ancora, se volete, il vecchio tema paolino è la fede che fonda le opere e non viceversa. Questa è una prima applicazione che dovremmo ritenere abbastanza scontata dopo averla più volte nel corso di questi anni chiarita. Una seconda applicazione, invece un pochino più nuova, appare qui, se volete, anche un certo rigorismo, qui Paolo è rigorista, nel senso che Paolo sembra quasi più possibilista, più indulgente, no? Sui rapporti tra i cristiani e i peccatori pagani che non il rapporto tra i cristiani all'interno della comunità, dove lui richiede una vita morale molto alta. Non la richiede così al mondo pagano. In realtà qui Paolo sottolinea la estrema serietà del comportamento morale cristiano, che non può essere uguale a quello pagano. Perché se il comportamento morale cristiano fosse uguale a quello pagano, si rischia di sconfessare la novità cristiana, la novità del Vangelo. Quindi si sconfessa la diversità di vita tra la logica cristiana e la logica pagana. Insomma, se il cristiano dovesse essere immorale come il pagano, dov'è la differenza? Non è che ci facciamo una brutta figura noi, ci fa una brutta figura il Vangelo, ci fa una brutta figura Gesù Cristo. Se il cristiano dovesse accettare di vivere nella immoralità come il pagano. Ed è qui che si apre uno scenario interessante per noi oggi, perché noi siamo usciti in questi ultimi decenni da una situazione di, chiamiamola, di cristianità, dove in fondo società civile e chiesa erano praticamente identici, no? Fra chiesa e comunità civile non c'era molta differenza, c'era una certa interrelazione, si respirava aria cristiana, perfino Peppone in fondo non è lontano da Don Camillo, se non in una certa ideologia, ma sui valori di fondo, al Gesù, Peppone c'è, fa battezzare addirittura di nascosto suo figlio, crede nel matrimonio, nell'indissolubilità, dopo c'è qualche infedeltà, però insomma si raddrizza. Allora, sulle cose di fondo, no? Una certa visione comune tra Chiesa e società civile c'era ieri. C'era anche sui valori fondamentali del vivere una specie di tacito consenso. Questo sul piano storico lo possiamo vedere anche sui valori della vita, sui valori della famiglia, sui valori del matrimonio. Su questi temi i vecchi socialisti, i vecchi comunisti, i vecchi democristiani la pensavano esattamente nello stesso modo. La fedeltà coniugale era un valore, l'accettare la vita concepita era un valore per tutti, per i comunisti, per i socialisti, per i democristiani, sto parlando di un po' di decenni fa. Su questi temi, ripeto, che fondavano la vita sociale, c'era un certo consenso. È quello che ha dato origine anche alla nostra attuale Costituzione. Andate a leggervi gli articoli sulla famiglia, gli articoli 29, 30, 31, sono perfetti. Matrimonio tra uomo e donna, indissolubile, dopo c'è stato il divorzio. La vita è qualcosa di non disponibile, quasi di sacro,
sparita. Cose nuove, sono un disastro oggi. È il diavolo che viene dentro, vedete?
Subito, basta.
Beh, adesso non c'è più da leggere la Bibbia, quindi... Quindi voglio dire, c'era un tacito consenso. Oggi non è più così. È saltato, no, questo consenso. Ci sono tante morali, ci sono tanti modi di pensare, tante opinioni, valori, i cosiddetti valori condivisi dalla vita sociale oggi non ci sono più, e quindi siamo nel famoso caos di cui tutti parliamo. Cos'è vita? Cos'è matrimonio? Cos'è famiglia? Cos'è adesso eutanasia o fine vita? Fine vita, si usa questo termine, fine vita, che può voler dire tutto e nulla. Può voler dire testamento biologico, testamento finale, può voler dire addirittura eutanasia, può voler dire eutanasia passiva, caso di Eluana, l'hanno fatto passare per un rifiuto delle cure, ma in fondo è un'eutanasia passiva, può arrivare a dire perfino eutanasia attiva, quindi l'uccisione diretta col suicidio assistito. Vedete che su questi temi non ci siamo più, non c'è più un consenso come c'era ieri. Allora diventa anche urgente chiarire, no, da una parte l'identità della comunità cristiana, dei comportamenti tipicamente cristiani, dovuti alla novità della vita di Cristo, e in questo caso si riduce inevitabilmente la dimensione quantitativa della comunità cristiana. La comunità cristiana non è più identica alla comunità civile, basta vedere i nati. Tra i nati e i battezzati una volta non c'era nessuna differenza, adesso tra i nati e i battezzati la differenza c'è. Primo, perché parecchi cristiani non fanno più battezzare i loro figli. Secondo, perché molti immigrati di altre religioni ovviamente non chiedono il battesimo per i loro figli. Ecco, questo è il segnale che la nostra società in questi anni è radicalmente mutata, no? Quindi si riduce sempre più oggi inevitabilmente la dimensione della quantità della comunità cristiana. Dall'altra parte deve emergere nella situazione nuova la sua differenza rispetto al mondo non cristiano, sia che questo mondo non cristiano, il mondo laico o laicista, sia che sia il mondo islamico, il mondo buddista, il mondo delle altre religioni. Cioè non possiamo più mettere una sorta di coperta sulla società dove ci sta dentro tutto, no? La comunità cristiana avrà, su alcune cose ovvio, la sua differenza specifica e non coinciderà più con tutto il resto della società civile. Quindi la differenza emergerà, ma questo obbligherà sempre più i cristiani, in minoranza numerica, ad una maggiore coerenza di vita. Proviamo a pensare al caso del matrimonio, che è una delle spie di queste tematiche, no? Certo, oggi sono molti ancora i cristiani che si sposano, o sono molti quelli che si sposano in chiesa ma non praticano più la fede cristiana. Tu te li ritrovi a messa durante il matrimonio, poi non li hai visti prima e non li vedi più dopo, ma questo a lungo andare non funziona. A lungo andare succederà nei prossimi 30, 40, 60 anni che si sposeranno in chiesa soltanto i cristiani di una certa convinzione, senza per carità essere rigoristi, e gli altri troveranno naturale, come sta avvenendo negli ultimi anni, o sposarsi in comune o non sposarsi addirittura. Qui comporta altre questioni, no? Dall'altra parte, ecco, bisognerà chiarire sempre più quali sono i valori specificamente cristiani, ma quindi che appartengono alla novità cristiana, e quali sono invece i valori della cosiddetta legge naturale, che appartengono all'uomo come tale. I valori condivisi stanno diventando sempre più non gli specifici valori cristiani, ma i valori umani fondamentali, i famosi valori non negoziabili, che non sono quelli cristiani. Facciamo con il caso del matrimonio.
Noi non possiamo pretendere nella società di oggi che tutte le persone si sposino col sacramento del matrimonio. Primo, perché non tutti sono cristiani convinti. Secondo, perché non tutti sono cristiani, ci sono ormai persone di altre religioni. Ma dicendo questo, se non possiamo pretendere che il sacramento del matrimonio sia celebrato dalla totalità dei cittadini italiani, perché il sacramento del matrimonio è un valore specifico dei cristiani, quindi della comunità cristiana, con questo non dobbiamo arrivare all'estremo opposto nel dire che allora qualunque unione può essere definita matrimonio. No. E che qualunque amicizia, anche tra persone dello stesso sesso, possa essere definita matrimonio. No. Qui non c'entra il cristianesimo ovviamente dice delle cose molto chiare su questi temi, ma le dice anche la legge naturale. Quindi vedete che il fatto di una pluralità di atteggiamenti nella società di oggi può creare, sta creando un po' di confusione, tant'è vero che sui valori che dovrebbero essere comuni a tutti gli uomini, quando la Chiesa insiste nel proporli, corre il rischio di essere fraintesa e i non cristiani dicono alla Chiesa, ma tu cara Chiesa che insisti sul matrimonio fra uomo e donna, questo è un valore cristiano, cosa viene a spiegarlo a noi? Noi facciamo quel che vogliamo, no? La Chiesa dice, ma io non sto, quando predico che il matrimonio deve essere fra un uomo e una donna, non sto dicendo che tutti voi dovete celebrare il sacramento del matrimonio, sto salvando il valore naturale. Allora, ci sono delle ambiguità, ma ci sono anche dei piani diversi da chiarire, capite? Cioè, ci sono dei valori specificamente cristiani, ci sono dei valori che sono invece alla base della convivenza umana, fanno parte della dignità dell'uomo. L'aborto è un altro caso, ci si sente spesso dire anche in televisione, no? Ma chi non vuole abortire ha tutta la libertà. I cristiani possono anche non utilizzare la legge dell'aborto, come se il divieto di abortire fosse un divieto specificamente cristiano. Il cristiano dice, è evidente che per noi la vita è sacra fin dal concepimento, ma anche un non cristiano, anche un ateo, anche un buddista, anche un islamico dovrebbe, deve poter arrivare a capire che se quella è vita umana da rispettare, perché il non uccidere vale per tutti, mica solo per i cristiani. Capite che ci sono un po' delle stranezze. Tento di farvi capire un po' la complessità del mondo di oggi, no? Che da una parte il mondo cosiddetto laico accusa la Chiesa di imporre dei valori cristiani a una società che non lo sarebbe più, ma la Chiesa quando si propone a tutti non propone i valori che sono all'interno del cattolicesimo, non propone a tutti di obbedire al Papa, non può farlo la Chiesa, però dice a tutti, ad esempio, che la vita è indisponibile dal concepimento alla morte. Dice a tutti che il matrimonio può avvenire solo tra un uomo e una donna. Dice a tutti che i genitori hanno per natura la libertà educativa nei loro figli, hanno la responsabilità educativa verso i loro, non ce l'ha lo Stato, non ce l'ha la Chiesa prima di tutto, ce l'hanno i genitori, ma questo è diritto naturale, non è un valore specificamente cristiano. Quindi, ripeto, è strano che il mondo laico accusi spesso la Chiesa di predicare dei valori a tutta la società e dovrebbe predicarli ai soli cristiani, ma questo non è vero. Dall'altra parte, ecco il paradosso, gli stessi laici o laicisti che accusano la Chiesa, no, di ingerenza nel campo sociale applaudono alla Chiesa quando la Chiesa dice sì alla pace, sì alla giustizia sociale, sia la indulgenza verso le carceri, i carcerati, cioè è strana questa posizione, no? Del mondo laico che applaude alla Chiesa anche quando la Chiesa entra a dire qualcosa nel mondo sociale, ma quando la Chiesa entra a dire qualcosa nel mondo sociale che non è politicamente corretto, allora la Chiesa fa ingerenza. Quando invece la Chiesa
si trova a dire anche cose politicamente corrette come la pace, la giustizia, l'amore ai poveri, l'indulgenza verso i carcerati, allora si applaude la Chiesa e i laicisti, ecco, anche i vescovi dicono che, e verrebbe da dire, ma allora come la mettiamo, come la mettete? Allora i vescovi sono bravi, non ingeriscono quando dicono alcune cose che diventano cattivi, diventano fondamentalisti, diventano di parte, quando invece dicono che il matrimonio può avvenire solo tra un uomo e una donna? Ecco la società di oggi che è così pluralista, e a questo pluralismo dobbiamo abituarci anche con qualche distinzione precisa, con qualche differenza di piano che deve essere chiaro almeno nella nostra testa, ma sia per noi, ma anche per poter dialogare in maniera chiara, corretta, altrimenti si entra in una confusione che non è più finita nel mondo di oggi, no? Quindi, da una parte, ripeto, il brano di stasera di Paolo ci dice c'è un problema tra quelli di dentro, c'è un problema di quelli di fuori. Allora, quelli di dentro, per favore, le verità sono queste, e qui non si sgarra. Quelli di fuori possono anche peccare di più perché non hanno il Vangelo. Allora, quelli di fuori li giudica Dio, ma noi che invece abbiamo la fortuna, noi di dentro, no, di aver ricevuto un Vangelo, non dobbiamo vivere e pensarla come la pensano i pagani, perché noi abbiamo una verità che ci è stata data. Oggi devo anche aggiungere, chiudo il discorso perché sono già quasi un quarto alle dieci, oggi può succedere a volte qualcosa che può essere addirittura il contrario, che su certi temi di carattere umano fondamentale, quelli di fuori la pensano in modo che noi diciamo corretto, mentre su questi valori talvolta non negoziabili, quelli di dentro la pensano addirittura in modo, direi, esageratamente scorretto. Cioè può succedere che in tema di aborto e di eutanasia, certi esponenti del mondo laico, lo vediamo anche a livelli alti nella nostra nazione, no? Difendano la vita concepita, la vita matrimoniale tra uomo e donna, eccetera, e invece certi cristiani, che si professano pubblicamente tali, la pensino in un modo molto molto diverso, sia in tema di aborto, sia in tema di eutanasia. Succede anche nella nostra Casalmaggiore che esponenti del cosiddetto mondo cattolico, in tema di aborto e in tema di eutanasia, devo dirlo, mi spiace dirlo, ma cioè davvero per indulgenza forse verso il mondo laico, ma certamente un po' di cammino lo devono fare, di maturazione su questi grandi temi. E su questi temi non devono ritenere che la posizione sull'aborto e sull'eutanasia da parte della Chiesa sia la posizione tipica dei cristiani, è la posizione dell'uomo come tale, è la morale naturale, non è la morale specificamente cristiana. Ecco, se non facciamo un po' di chiarezza su questi grandi temi, davvero rischiamo di entrare in un codice confusivo dove i cristiani, per paura di essere troppo cristiani, fanno i laicisti, magari invece certi laici credono nella bontà della posizione della Chiesa sui valori sociali, sui valori civili. Ecco, fare chiarezza su questo mi pare uno dei compiti urgenti anche dei cristiani di oggi, della comunità cristiana di oggi. I momenti di formazione di catechesi esistono anche per questo, mentre capite che nelle nostre parrocchie, lo dicevamo l'altra sera al Consiglio Pastorale, davvero concludo, nelle nostre parrocchie, se oggi c'è un deficit, non è solo un deficit di partecipazione alla messa domenicale, che pure c'è, no? Ma anche tra i partecipanti alla messa domenicale abbiamo un deficit di formazione su questi temi notevolissimo. Quindi dobbiamo camminare, ecco, nella formazione permanente, e anche grazie all'aiuto di San Paolo quest'anno, aiutarci davvero a fare maggiore chiarezza, altrimenti rischiamo o di cadere nell'opinionismo su ciò che invece è verità, per cui riduciamo tutto opinione, per cui anche tra cristiani si può arrivare a dire tu sull'eutanasia la pensi, caso è Luana, Tu la pensi così, è un'opinione tua, ma come un'opinione mia? Ma è un'opinione per noi cristiani e aggiungo per quelli che ragionano sul concetto di vita come non disponibile a nessun potere mondano, la vita di Eluana, come la vita di qualunque persona, è disponibile al potere mondano o no? Sì o no? Se la si butta sul piano dell'opinione, ma secondo te sì, secondo me invece no. E qui tra cristiani non dovremmo avere dei tentennamenti su questi valori, ripeto, non negoziabili, non dovremmo averli neanche con chi non è cristiano. E succede spesso di andare più d'accordo con chi dice di non appartenere al mondo cristiano che neanche a volte nel mondo cristiano, dove abbiamo assistito purtroppo anche a esponenti laici e anche a esponenti religiosi, anche dalla nostra categoria di preti, che sul caso di Eluana, le lettere ad Avvenire o ai giornali in questi giorni la dicono purtroppo lunga, ecco, noi stiamo con Napolitano, noi stiamo con Papà Englaro, noi stiamo con i medici che l'hanno fatta fuori, noi stiamo con Eluana perché così lei avrebbe deciso. Fermiamoci un attimo. L'inserto di Avvenire di oggi è Vita, è un inserto molto bello che riassume tutte queste tematiche ed elenca tutte le falsità e gli errori che sui giornali sono state dette in questi giorni, proprio su questo tema. Quindi c'è anche una manipolazione dell'opinione pubblica, ma questo è un altro discorso. Bene, mi fermo qui. Se c'è qualche riflessione, qualche domanda, qualche chiarimento su questo tema, abbiamo ancora 10 minuti di tempo. Approfittate perché poi non ci incontreremo più se non il prossimo ottobre, quindi o adesso o mai più. Passi, credo che sia già pronto forse.
Dicono appunto io sto con Eluana, poverina, eccetera, decidano non in base a delle riflessioni, delle basi filosofiche o razionali, ma in base a, così, a sentimenti,
alla pietà,
a volte ci si apre applicando in base a quello che è più comodo e più facile, ecco, pochi sono quelli che fondano le loro scelte in modo razionale, in modo che si basano su una concezione meditata. Io ho l'impressione che le scelte siano fatte secondo il comodo, il sentimento, l'opportunità, può darsi che
non è vero, è pericoloso prendere il caso personale, adesso il caso di Eluana perché era quello di questi giorni per far capire, no? Come c'era quello di Welby un po' di tempo fa, o il famoso caso di Terry Schiavo, no? Negli Stati Uniti, ma si moltiplicheranno i casi perché poi è inevitabile che si moltiplichino. È pericoloso agire secondo, più che la pietà la chiamo il pietismo, pericoloso, perché rispettiamo ovviamente la pietà, rispettiamo anche il padre di Eluana, va rispettato, però io dicevo, parlando con qualcuno in questi giorni, ma sapete che se io dovessi incontrarlo sarei in difficoltà perché non so se fargli le condoglianze o le congratulazioni, che mi ha messo il papà di Eluana in una condizione in cui devo fargli le devo dolermi con lui perché è morta la figlia, o devo festeggiare con lui perché ha vinto una battaglia. Adesso io radicalizzo un po', ma non tanto, quindi a parte il dolore, io non entro per carità nella coscienza del papà di Eluana, però non posso io come educatore, ma anche come persona, mettermi davanti a questo caso e dire c'era solo quella soluzione. Può un papà decidere per la figlia? Primo, è proprio vero che la figlia avesse espresso il desiderio di non accettare le cure se si fosse trovata in una situazione del genere? Terzo, ma è proprio vero, ecco una falsità, che secondo la Costituzione italiana il principio della autodeterminazione personale è l'unico principio di cui tener conto, per cui la libertà del singolo è?
l'unica fonte che il legislatore ha per fare le leggi, per cui il legislatore deve semplicemente avvallare il desiderio del soggetto, ma leggete bene l'articolo 32 della Costituzione, che è stato stracitato in questi giorni in una frase, dove si dice che il paziente ha la libertà di respingere il trattamento medico, ma si dice subito prima, nello stesso articolo, che la Repubblica Italiana tutela la salute anche come bene della collettività, o come bene della... quindi una persona umana, secondo la nostra Costituzione, non è un individuo. Quindi attenzione, che mentre l'ideologia radicale spinge e radicalizza la libertà individuale, per cui l'utero è mio, lo decido io, lo slogan delle femministe, adesso siamo la vita è mia e la decido io, questo è il principio dell'autodeterminazione radicalizzata, ma far vira la Costituzione italiana, ecco la pericolosità. Mi permettano gli ascoltatori del decreto della Corte d'Appello di Milano. È molto pericoloso che abbia detto, sì, una delle condizioni per togliere l'alimentazione, l'idratazione a Eluana, una delle condizioni è che si ricostruisca la volontà di Eluana, la volontà cioè di respingere le cure. Ma la domanda vera è, ammesso e non concesso, che Eluana si fosse espressa in questi termini, in base a che cosa un tribunale decide che questa è la condizione per il lascia passare dalla morte, se non c'è una legge? Allora è vero quello che si dice, che in questo caso la magistratura ha dato un colpo, una sferzata mortale al potere legislativo, perché un tribunale deve giudicare secondo le leggi, e se le leggi non ci sono, la magistratura deve fermarsi e dire al legislatore, oh, svegliatevi, qui c'è un buco. Questo sì lo può fare pressing, ma non può la magistratura assolvere al potere di fare le leggi. Alla magistratura spetta solo il compito di applicare le leggi e di sanzionarne la non applicazione. Cioè, capite, allora, se cominciamo un po' a ragionare, allora, oltre alla pietà, cominciamo a dire, se Luana avesse davvero deciso di rifiutare il trattamento medico, primo, su quale base giuridica, dato che non c'è nessuna legge, un tribunale decide che questo è motivo sufficiente, ma allora qualunque persona che decida della sua vita in quel modo può liberamente decidere di suicidarsi e chiedere il suicidio assistito. E secondo, ma quando la Costituzione al numero 32 dice che una persona è libera, arrivati a certi punti, di respingere il trattamento medico, può questa espressione della Costituzione, ecco un'altra fuga in avanti, può la espressione rifiutare il trattamento medico identificarsi con il togliere il cibo e l'acqua? Questa è un'altra grossa questione, perché cibo e acqua, idratazione e alimentazione non sono terapie, sono diritti della persona malata e sana. Il diritto a nutrirsi e il diritto a bere sono diritti, non sono cure. Non sono cure. Quindi la lettera e lo spirito della Costituzione, attenzione che bisogna prenderli bene, quindi vedete quando in televisione buttano lì le frasi, ma la Costituzione dice cominciate ad aprire. Ma certo lo sbaglio. E poi ripeto, La salute della persona umana nella nostra Costituzione non è solo un benessere della persona singola, ma è un benessere della collettività. Questo giustifica il fatto che il legislatore, quando legifera, non deve tener conto solo dei desideri soggettivi, questo lasciamolo dire ai radicali, deve tener conto anche del bene comunitario della persona umana. Io, persona singola, vengo al mondo in una comunità. Io imparo l'italiano perché sono in Italia, io ho tutto un patrimonio e un cumulo di servizi perché nasco nel popolo italiano, allora come faccio a dire la vita è mia e sono io padrone della mia vita? Ma come sei padrone della tua vita? Ma tu sei custode della tua vita, padrone casomai, capite in che senso lo dico, più che se sei credente il padrone è Dio, se non sei credente è padrone la società in cui ti trovi, e nella quale tu hai un sacco di servizi, hai il patrimonio linguistico, hai la cultura, hai il lavoro, hai il denaro, hai una carriera, come fai a dire che la vita è tua? Ma la vita casomai è
un bene appunto pubblico. Capite? Allora, spiace, ecco qui e concludo il discorso, spiace che ad esempio tutta la cultura di sinistra, quella storica, che aveva nei decenni scorsi radicalizzato fino all'eccesso il valore sociale, per cui giustamente noi cristiani dicevamo agli amici di sinistra, voi rischiate il collettivismo, che è l'esasperazione della società, ma adesso la cultura di sinistra pian piano ha sposato l'ideologia radicale, libertaria, che è la cultura del soggetto. Cioè, ma capite che non ci siamo più, il DNA è sparito. È una delle cause della crisi del Partito Democratico, è inutile che ci giriamo attorno. Il povero buon Veltroni non è andato in crisi perché lui è incapace, ma è andato in crisi perché la cultura di sinistra è andata in crisi. Ma che cultura è? Dell'individuo? È diventata dalla cultura della società, adesso la cultura dei diritti civili, sta sposando le tesi radicali. Ma quella è la cultura di destra. Ma quelle sono le lobby americane che hanno radicalizzato i desideri soggettivi. Ma allora, adesso non voglio entrare in politica, sto facendo un discorso culturale, non di parti, però la nostra Costituzione italiana è il frutto maturo di una concezione della persona umana che è rispettosa della libertà personale, ma anche rispettosa del valore sociale della persona. Quindi faticosamente la nostra Costituzione non è un caso che esca dalle due culture predominanti di quegli anni, la cultura cattolica e in parte liberale, che prendevano sul serio la persona e anche i diritti individuali, e la cultura socialista e marxista che esasperava la società, la collettività. Bene, da questo faticoso matrimonio delle due o tre culture è nata una visione della persona umana, direi, che la nostra Costituzione rispetta. Adesso noi stiamo scivolando anche nella lettura della Costituzione, e ci sta scivolando una parte della magistratura, con la scusa che la cultura di oggi va verso il verso di questo legno, stiamo scivolando verso una rilettura della Costituzione che viene radicalizzata sul versante soggettivistico, perdendo di vista il valore sociale. Sono discorsi molto seri, che non fanno mai in televisione, purtroppo, dove si va a suon di colpi di Costituzione, uno capisce più nulla, se uno non ha il tempo di approfondire le questioni di base va in tilt, per cui si dà ragione a chi dice in televisione, Marino, esponente del Partito Democratico, che è arrivato a dire una persona deve avere il diritto, la sua libertà, di fare dalla propria vita ciò che vuole.
E questo Marino qui però remette sempre che è cattolico.
Purtroppo. Purtroppo, sì. Allora, guardiamo che tipo di antropologia ci sta dietro a certi discorsi. Noi abbiamo, non noi, l'antropologia in cui noi crediamo, che è cristiana, ma crediamo che sia anche rispondente all'umano, è un'antropologia che è una specie di ellissi con due fuochi. Sapete che l'ellissi non è un cerchio con un punto solo. L'ellissi ha due centri. Bene, il primo centro è la persona. Il secondo centro è la società. Se noi non teniamo insieme in equilibrio, non sempre facile, no? I diritti soggettivi con i diritti sociali, noi entriamo o nella cultura radicale dell'ipersoggettivismo, per cui i diritti della persona sono i diritti del singolo, e allora avanti col matrimonio omosessuale, avanti con le unioni civili, avanti con l'aborto e avanti con l'eutanasia. Tutta la cultura occidentale oggi si è spostata sulla cultura del desiderio soggettivo. Oppure, ieri era più facile, coi totalitarismi del Novecento, ci si era spostati tutti sulla cultura collettivista, per cui era la società a comandare, ovviamente nella società c'è il potere, e chi comanda era il dittatore, o l'apparatic, quindi nell'esasperazione totalitaria, no, l'individuo era sacrificato alla società, cioè al potere autoritario. Nella cultura libertaria, la società è sacrificata all'individuo, è avanti di questo passo. Purtroppo, ripeto, la cultura di sinistra di oggi in gran parte si è spostata dall'esasperazione
del totalitarismo collettivistico sta andando sempre di più verso l'esasperazione del totalitarismo soggettivistico. Questo è il punto. Citare la Costituzione, a pois, cioè pigliando una frase, di qui pigliando una frase, ma fate dire purtroppo come alla Bibbia quello che volete voi. Quello che uno vuole, uno, se è un vecchio comunista, tirerà fuori il valore sociale della persona, un radicale, un libertario, tirerà fuori il diritto del singolo. E voi tirate la Costituzione da una parte e dall'altra. Intanto però Eluana è morta per difendere la Costituzione, la mia frase è provocatoria. È morta, però la Costituzione è salva. La Costituzione è salva? Ma dico, ma vogliamo scherzare? È morta secondo la Costituzione. Eluana è morta, ma qui stiamo diventando matti. E guardate che è sostenuta questa tesi anche da cattolici in questi giorni. E mi fermo qui. E qui non c'entra il cattolicesimo, ripeto, c'entra una lettura profonda, storica e integrale della nostra carta costituzionale. Qui non c'entra l'essere cristiani o il non esserlo, c'entra vogliamo rispettare lo spirito e la lettera della nostra Costituzione, allora rispettiamola tutta, tutta, nelle sue due grandi istanze. Invece vi ho detto c'è uno spostamento oggi quasi prevalente dall'altra parte. Ecco, vabbè, siamo andati fuori tema, apparentemente fuori tema.
Certo. Non era già morta al momento, allora
si sono dette tante falsità. Qualcuno ha detto adesso è ora di staccare la spina, ma lei non era attaccata a nessuna macchina. Qualcuno ha detto ma lei è in coma, no, lei non era in coma, era gravemente menomata, ma ce ne sono migliaia in Italia purtroppo di persone, basta andare al Busio, andare a San Giovanni, all'Aragona, a San Giovanni ci sono persone che sono molto vicine a Eluana e non sono in coma. Eluana non era in punto di morte, era da 17 anni, quello sì, in grave stato di menomazione, ma non stava morendo. È morta a Udine, e io aggiungo che è morta prima che per fame e per sete, è morta per abbandono relazionale, è morto perché non c'era più quelle suore lì a curarla, e una persona in quelle condizioni avverte che c'è stato un... Ma provate a pensare a una persona che da 15 anni, nella stessa stanza, con le stesse suore che la curano, viene portata a Udine, in un'altra stanza dove non ci sono più le stesse persone, ma vuol dire, ma già un anziano normale, se lo spostate da una camera all'altra, va in crisi? Ma scusatemi, Eluana è morta per fame, per sete e per abbandono relazionale, io aggiungo. Qualcuno se ne assuma la responsabilità però, eh? Cominciare dalla magistratura, punto. Adesso mi mettono pure in galera, almeno avrò l'onore di andare in galera per qualcosa di serio, ma è veramente uno schifo in Italia una cosa di questo tipo. Ecco. Che poi, e la chiudo davvero, stando sempre al caso di Eluana, ma pensate che per 7 volte il giudizio dei tribunali di Milano e di Lecco ha deciso la inammissibilità della richiesta del papà di Eluana per motivi costituzionali. Improvvisamente, chissà perché, ottobre 2007, improvvisamente la Corte di Cassazione dice ma si potrebbe riaprire il procedimento, accogliamo l'istanza del padre di Eluana, rimanda la Cassazione a Milano, la Corte d'Appello il processo e dice sì, si può iniziare, si può, è legittimo togliere l'alimentazione e l'idratazione a Eluana a 2 condizioni. Primo, che si constati lo stato vegetale irreversibile. Secondo, che si ricostituisca la volontà di Eluana, cioè se si riesce a ricostruire la sua volontà sul fine vita, allora, dopo queste 2 condizioni, è possibile procedere alla morte. Ma voi capite che anche solo davanti ad una magistratura, e quindi dopo Napolitano che blocca il decreto, noi in nome della sentenza dobbiamo rispettare i tribunali, benissimo, rispettiamo i tribunali, e c'erano anche i tribunali nazisti e fascisti da rispettare, hanno fatto delle belle cose, vabbè, quindi per carità, sentenze dei tribunali, a parte che non erano sentenze, però capite bene che un cittadino normale
è sconcertato, dice, ma come? Gli stessi principi che fino al 2007 hanno dato sentenze di inammissibilità a questo ricorso, improvvisamente dal 2007 cambia lo scenario. È cambiata la Costituzione? No. Cosa è successo? Sono cambiati i giudici. Oh, bella roba, bella roba. Cioè, qui dovremmo fare una riflessione un po' tutti, ma come mai il giudice ha riaperto la questione fino a ieri con 7 sentenze che ritenevano non ammissibile il ricorso, improvvisamente si apre la porta e dal 2007 in poi avanti, signori. È cambiata la nostra cultura, si vede. Ecco la radicalizzazione del soggetto, che si fa strada nella cultura fino al punto che un magistrato legge la Costituzione in chiave libertaria, ti tira fuori due frasette e tu sei fritto. Per cui lo stato vegetale, irreversibile, il Tribunale di Milano si è basato solo su un esame, l'ultimo dei quali risale al 2002, non al 2008, 2002, e di un medico solo. Questo è grave. Secondo, la ricostruzione dalla volontà di Eluana basata su presunzioni, su testimonianze a senso unico, quindi non hanno raccolto tutte le testimonianze, non le hanno raccolte tutte, per piacere, a senso unico, e poi una volontà presunta su delle frasi, dove in Italia nemmeno per far testamento riuscite voi a presumere la vostra volontà. Se volete lasciare la casa, i vostri soldi, lo dovete scrivere. E Luana non ha scritto nulla. Ora, la casa è più importante della vita. Siamo questi assurdi giuridici, eh? La casa è più importante della mia vita, per cui per donare la mia casa occorre il mio testamento scritto. Sulla decisione della mia volontà il tribunale ha ricostruito senza nessuno scritto, ma queste sono cose veramente gravi. E mi dite che tutto questo è conforme alla Costituzione? Fermiamoci qui. Bene, scusate questa deviazione, ma bisogna pure che qualche volta si abbia anche il coraggio di riflettere in che società siamo per non essere presi per i fondelli, signori. Bene, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Ave o Maria, piena di grazia il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, adesso è nell'ora della nostra morte, nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. E buonanotte a tutti. Chi non ha il cartoncino può portarlo a casa. Qui ci sono delle Bibbie nuove, se le volete sono in vendita.